One Podcast.
Allora, sono andato, ho comprato una busta di lenticchie e c'è scritto di mettere dentro nell'acqua. E io le ho messe tutte. Tra l'altro sono partito che siccome assorbo, ho scoperto che assorbono tanto l'acqua e diventano il triplo, non
ma
so.
Ma certo!
E io ho cambiato tre padelle, perché cioè tre pentole, perché dicevo, ma non ci stanno più. Allora frutta le rovesciavo in una più grande e alla fine sai quella imperiale ho dovuto prendere.
Da quando ho memoria, cioè dall'era delle stelline in brodo con il formaggino, il cibo è stato il mio abbecedario delle emozioni, il modo più naturale che conosco per dare e ricevere cura e amore. Tutti abbiamo nel cuore un menù di piatti capaci di rendere la nostra vita un po' più saporita. Io li chiamo generi di conforto. In ogni puntata un ospite me li racconterà, portandomi con sé in un viaggio nei sentimenti che fa molto Temptation Island, quindi dirò in un teletrasporto delle emozioni legate al cibo. Viaggeremo insieme nello spazio e nel tempo, dalla colazione della nonna alla merendina sui banchi di scuola, dal pranzo di Natale alla prima ricetta mai cucinata. Io sono Marisa Passera e questo è Generi di Conforto. Vi presento il mio ospite di oggi. Entra nell'ufficio programmazione della radio nel 1999 e come un millennium bug spariglia le carte e diventa un conduttore subito storico di Radio DJ con la patente di Delfino di Linus, ma in pratica sono la regina Elisabetta e il principe Carlo. God save the Queen e God save the Linus, ma prima o poi avremo anche noi due settimane di vacanza natale, mettiamola così.
Sì.
Grazie al suo proverbiale buon carattere e all'elasticità di un bungee jumping, nel tempo gli viene affidata la conduzione di tantissimi programmi, sempre affiancando persone, non vorrei certo dire problematiche perché faccio parte del gruppo fischiettando anch'io, ma sicuramente particolarissime. Se gli strappi la camicia ai pettorali di una tartaruga delle Seychelles, perché è anche uno spericolato sportivo e un coraggioso paracadutista che nel tempo che ci metto io a chiedere al pilota se mi fa una foto sfondo nuvole, lui è già giù in 60 secondi. Amico vero, ci capiamo con uno sguardo profondo e leale, sa far tutto e poi te lo fa, non come quelli che, vabbè, ci siamo capiti. Lo consiglierei a qualsiasi mia amica, Vittorio Maria Leli, detto il Vic.
Ma che meraviglia, ma che bello. Io sono già contento così. Ma davvero, mi lasci il foglio quando abbiamo
certo.
finito, che la voglio tenere questa presentazione.
Se vuoi te la ricamo anche. Allora,
grazie.
Sfattiamo da subito un mito,
sì.
Vittorio. Se la Canalis è famosa per il suo collo alla piastra,
la
tu
Bresao,
lo sei. Per la Bresaola scondita, durante le feste al massimo cosa ci metti dentro il caprino?
Sì, un po' di caprino perché
esagerare.
Gli dà un boost, sì, ma anche qualche erbetta, magari una strizzatina di limone.
Metti
caso che voglio esagerare.
Questa è una balla, ovviamente,
è una
che abbiamo
balla.
Inventato io e Federico,
sì.
perché tu, a differenza nostra, non ordini degli hamburger fritti
no.
con all'interno delle salsicce, ma le salse a parte.
No.
Sei un po' più morigerato.
Sì, sto adesso non so se è, come dire, il gatto che si morde la coda, cioè ho iniziato a mangiare sano da un certo punto della mia vita in avanti e questo poi fa sì che le cose troppo pesanti, magari super fritte oppure molto condite, poi faccio fatica a digerirle e quindi non mi è passata un po' la voglia di quella roba lì. Non so se.
E poi ci tieni alla tua forma fisica.
Sì,
ma cosa vuoi arrivare a diventare Mister Muscolo?
Sai come Mister Olimpia, quello, quello gigante, bruttissimo. Poi per me io sono piccolo. Se divento troppo grosso, sembro un barattolo, non è bello.
A me piacerebbe andare a litigare con la gente in giro. E poi dopo, quando questi si avvicinano a me, dire: ma c'è dietro il mio
Vic,
amico. E arriva il Vic che si strappa la camicia, è gigante. Senti, invece adesso strappiamoci le vesti, perché partiamo dalla tua infanzia con una. Aneddoto
sì.
da libro cuore, perché il piccolo Vic.
Ma sì, ma è tristissima questa parte della mia vita, perché devo dire, i miei genitori non mi hanno fatto mancare niente, c'erano tutte e due stavano insieme ancora e lavoravano però tantissimo.
Eh sì.
Ed entrambi, mio papà non era affatto capace di cucinare, mia mamma odia ancora oggi la cucina, proprio le fa schifo. Lei dice: mamma, che cosa è mi fa schifo preparare da mangiare. E quindi chiaramente si mangiava poco e niente di preparato in casa. Andava all'epoca, per fortuna, loro stavano anche bene economicamente, cioè lavoravano tantissimo e guadagnavano, e quindi c'era o la rosticceria
sì.
Che compravano da lì
oppure
ecco qui il bambino, il garrone, diciamo, di via Toti a Monza, che ero io.
Mi piace che ti abbiano responsabilizzato
sì.
già da subito e questa cosa ti è rimasta nella vita,
è
perché
vero.
Tu sei tra i più più responsabili che conosco.
Sì, perché mi avevano dato il compito di dire: guarda, senti, ti facciamo vedere come si fa il pomodoro, perché così almeno la pasta, sai, arrivavano tardi a casa dopo il lavoro, tu butti degli spaghetti, magari gli spaghetti numero 3 che
sì,
ci mettono
che sono i nostri preferiti 5 minuti e via
e sono cotti subito. Però il sugo non stavano a prepararlo, perché io facevo delle dei bidet di sugo. Poi dicevo: già che ci sono ne faccio tante, capito? Quindi magari 2 o 3 bottiglioni di passato di pomodoro mettevo, facevo il soffritto prima, e anche lì non ero bravo, per cui prendevo quello, cioè insomma non è proprio alta cucina, però prendevo il preparato di soffritto già pronto, non stavo a tagliare le cose.
Amore,
facevo, mettevo un filo d'olio, poi ogni tanto mi annoiavo e andavo di là, perché magari giocavo, che ne so, alla PlayStation, e se ti arrivava un odore dicevo: oddio, oddio soffritto, oddio. E quindi tornavo a tutta la cipolla nera, ripartivo da capo, e poi facevo proprio delle vasche,
dei bidoni.
E che non so neanche se, perché poi non so, durano tanto, è una domanda
sì,
che ti fa, dura
sì, certo, sì. Se lo tieni in frigorifero poi sì.
E mi ricordo che c'era della marca Frigover, sai che faceva,
sì.
C'era anche la versione proprio caraffa con sopra,
certo,
a forma di top della caraffa il tappo blu classico,
sì, sì, sì.
E con la caraffa noi facevamo staccato di pasta, poi scaraffavi dentro il pomodoro, lo giravi, in effetti così si faceva in fretta, no?
Ma caro,
sì,
che
sì,
sei,
sì.
Vic, ti si vuole ancora più bene. Per fortuna però, durante le vacanze, te ne andavi a Palinuro.
Che meraviglia.
E quante tipe ancora si ricordano di te a Palinuro, ma questo
ma
è un
altro
tipo
tutte.
Di genere di conforto.
Le
però
saluto
lì
tutte.
Quali erano i profumi, i sapori, gli odori che vivevi con la tua nonna Carla?
Lì era bellissimo, perché si partiva appunto sempre, perché i miei erano impegnati al lavoro, appena finita la scuola, con la nonna Carla e il nonno Biagio, che era il suo secondo marito,
sì.
Quindi nonno acquisito strada facendo, si andava proprio nelle zone dove questo nonno Biagio era nato. Non era proprio Palinuro perché era bella, non era proprio Maratea perché era bella, nel mezzo c'era un paesino però secondo me più bello ancora, che si chiama Scario.
Ah, vero, Scario.
Scario, vicino Sapri, diciamo, paese famoso per la spigolatrice. Esatto, si andava con la macchina, quindi il viaggio era molto lungo e i sapori partivano strada facendo. La prima tappa in realtà era più o meno a metà, per cui fai conto un po' prima di Roma, più o meno, ma lì variava. La tappa fondamentale era Battipaglia, per cui già quasi arrivati. Ancora adesso, se ci fossero mia nonna e mio nonno, direbbero questa cosa: la prima volta, io molto piccolo, vengo portato a Battipaglia e mi dice mio nonno: ordiniamo delle mozzarelle che qui le fanno buone. Io sì, le mangiavo, però sai, a Milano, Monza, mangiavi un po' quelle confezionate,
certo.
Cioè buone ma non buone.
Della grande distribuzione.
Bravo.
Sì.
Quindi arriva questo piatto con, fai conto, 8 mozzarelline di bufala, sai, proprio le ciliegie di bufala. Io ne mangio una e faccio proprio sta cosa, che prendo il piatto che era per tutti, sai, un po' sharing, trac, me lo porto e me le sparo come fossero noccioline. E credo di aver ordinato 4-5 piatti e ho mangiato solo quelle. E da allora la tradizione è stata quella di ripetere sempre lo stop a Battipaglia per prendere le mozzarelle. Poi si portavano anche quelle più grandi, no, per i giorni a venire. E poi una volta arrivati a Scario, lì era proprio tutto un altro mondo. Io mi ricordo che i miei nonni avevano questa casa con dietro un piccolo giardino che però dava le albicocche.
Ah, buonissime, quelle calde di sole.
No, non hai capito, era una roba...
So.
Cioè io dicevo sempre, quando tornavo dicevo: ma ragazzi, i miei compagni di classe, ragazzi, lì ci sono delle albicocche.
Che voi non avete idea.
Non avete idea, perché un'albicocca ha il sapore tipo di 100 albicocche che mangiamo
è vero,
noi.
È potenziato.
È potenziato, perché non so perché, un po' il caldo, la temperatura, e poi il fatto
perché
che...
Perché poi le cogli nel momento stesso in cui sono pronte anche.
Per cui sono 100.000 volte sì. Più buone, quindi quello sicuramente c'è tantissima frutta. E poi i fiori di zucca, che io ho scoperto lì perché c'è tradizione, c'è un po' credo in tutta Italia, però lì in modo particolare li facevano fritti sicuramente, mi piacevano molto, ma anche ripieni erano buonissimi.
Con la ricotta, l'acciuga,
bravissima,
la mozzarella.
Bravissima.
E tu li andavi a raccogliere?
Io li andavo a raccogliere con mia nonna spesso, però in
che
realtà...
Che devi andare la mattina, lo sai,
certo.
Perché la sera sono tutti chiusi.
Brava. E poi mi ricordo che tentavo di aiutare, ma poi li strappavo tutti nel togliere quell'interno che si toglie un po' duro.
Sì,
che
sì,
comunque
il pistillo
che non va bene. Solo che lì poi devi cercare di toglierlo bene, perché altrimenti il fiore di zucca, che è delicatissimo e che fa un po' da contenitore, se lo sfrangi chiaramente
diventa una gonna pareo.
Brava, è un disastro. Quindi aiutavo il giusto e lo faceva mia nonna. E poi ho scoperto negli anni che ho sempre dato, come dire, la stella Michelin a mia nonna, la mia personale stella Michelin, ma in realtà lei aveva
anche
un'amica.
La stella da sceriffo, le davi.
Bra, sai che lei sbinoccolava.
Sì, da... certo.
Io andavo a limonare al porto, sugli scogli del porto, e lei
controllava.
Dalla... aveva messo le lenti a infrarosso, non so come faceva. Ho visto che eri al quarto scoglio a destra. E là, dai, nonna.
Lo so, perché comunque era il territorio anche del nonno Biagio, e non voleva che tu
fare
magari facessi casino.
Esattamente. Quindi quello, e poi vabbè, insomma, lì sai che si litigano, perché questa zona di Palinuro è in provincia di Salerno, però diciamo noi del nord generalizziamo con Napoli, e si litigano Napoli, in generale la Campania e la Sicilia, come dire, l'origine della parmigiana, che era poi ovviamente un'altra cosa che faceva mia nonna, che mi piaceva moltissimo.
Pazzesca, ma poi approfondiremo anche questo. Adesso invece, sempre continuando nel romanzo del libro Cuore, diciamo che il piccolo Vic anche già da piccolo un po' lavorava e andava a lavorare sulle barche dei ricchi.
Eh sì, perché lì praticamente, questo, se qualche ascoltatore di questo meraviglioso podcast conosce la zona, sa perfettamente che lì è molto bello, vale per Palinuro un po' meno perché ha già una sua spiaggia, però è tutta la costa che è meravigliosa, salendo o scendendo. In questo caso, diciamo, da Scario verso Palinuro, da Scario verso Maratea, c'è tutta una costa bellissima, però con, diciamo, delle spiagge che hanno alle loro spalle una montagna molto alta, per cui irraggiungibile da terra. Potevi andare solo via mare. Le spiagge migliori, quindi, erano... solo per quelli ricchi che avevano la barca. Non avendo noi la barca, io mi ero inventato, diciamo, questo lavoro da marinaio. Quindi c'erano degli amici, poi alla fine di famiglia, che con la scusa di dar loro una mano mi tenevano sulla loro barca. Quindi la mattina gli toglievo il telo, sai, di copertura del motoscafo, preparavo tutte le cime di bordo, e loro in cambio mi portavano a fare il bagno con loro. Ed avevano organizzato in un posto meraviglioso, in un porto naturale che si chiama Porto Infreschi, che è proprio un porto, perché se tu lo vedi geograficamente ha come dire un braccio d'entrata, uno di uscita, e che raccoglie al suo interno questo bacino d'acqua bellissimo, tutta azzurra cristallina, e tre spiagge.
Ma mi ci tufferei adesso.
Ma non hai capito, uno dei posti più belli che io abbia visto al mondo. E su una di queste spiagge il pirata, un local, aveva appunto portato lì una specie di vascello sul quale cucinava della roba buonissima e costosissima, per cui io ovviamente non potevo, cioè i ricchi, diciamo, mangiavano
si ordinavano
le cozze, le vongole, degli spaghetti allo scoglio eccezionali, cotti e preparati lì per lì.
E il piccolo mozzo Vittorio si portava il sugo da casa?
No, avevo il panino Carla, che adesso ti andrò a spiegare,
certo.
Ma che a un certo momento si era diffusa la voce, il panino Carla era talmente buono nella sua semplicità che i figli dei ricchi, nonché i miei coetanei, chiedevano il baratto. Quindi loro arrivavano, che ne so, con un vassoio di crudité di mare,
esatto.
E mi dicevano:
ti do 8 gamberoni per un Carla.
E io il Carla non lo mollavo. Allora, il panino Carla funzionava così: mia nonna andava la mattina presto, prima che io salissi sulla barca, andava dal prestinaio, per cui prendeva lì quella che lei chiamava amichetta. Il prestinaio non capiva, poi diventava Rosetta.
Gliela faccio a gesti.
La prendeva, quella era perfetta perché, diciamo, non aveva tanta mollica da togliere, la tagliava a metà e metteva sul fondo un giro di mozzarella, ovviamente, e un filino d'olio, poi del pomodoro, un altro filino d'olio perché non si sbaglia, un po' di origano o di basilico a seconda delle volte, e poi lo chiudeva, molto semplice, cioè a 2 o 3 strati, lo chiudeva e lo metteva nella carta stagnola. Non essendoci ovviamente spiagge attrezzate sulle barche, non è che avessi proprio dei tendoni, stavi più o meno sempre al sole, io strategicamente il mio zaino col Carla dentro lo lasciavo apposta al sole,
certo.
Perché per una serie di motivi del microclima all'interno diventava praticamente una specie di fornetto quella carta stagnola. Si scioglieva la mozzarella, il pomodoro rilasciava tutto il suo sugo dentro nel pane dell'amichetta, e diventava una bomba atomica, buonissimo.
Bellissimo.
Col pane un po' bagnato, la mozzarella un po' squagliata, era eccezionale. Io non lo mollavo, ma manco morto il panino Carla.
Il panino Carla scaldato all'interno della stagnola con il sole proprio del mare su una barca è il genere di conforto assoluto.
Sì, per me sì.
Ma se dobbiamo sceglierne un altro che ti riporta i sapori della tua infanzia e come un razzo ti teletrasporta subito lì, e che io so che ordini sempre al ristorante. Sento. Cosa scegliamo?
Scegliamo la parmigiana di melanzane.
E allora facciamola. Affettate nel senso della lunghezza 1,5 chili, facciamo anche 2 di melanzane. C'è chi le infarina, chi le impastella e chi no. Comunque tutti le friggono, altrimenti che parmigiana è? È una cosa comunque buona, ma se le grigliate la chiamate in un altro modo. Che so, la chiamate Vittorio, va bene?
Sì, ogni tanto io faccio così.
Lo so. Si mette a scolare 0,5 chili, facciamo anche 7 etti di mozzarella fior di latte tagliata a dadini in modo tale che perda un po' del siero. Si prepara nel frattempo un sugo con un pochino di cipolla soffritta nell'olio buono e la passata, il sale e il basilico spezzettato. Una volta pronto tutto si fanno strati su strati di sugo, melanzane, mozzarella, parmigiano e basilico, uno dopo l'altro fino ad arrivare al cielo, se si vuole andare a salutare il Vic che in quel momento ti passa sopra con l'aereo. Poi si mette in forno, quindi fino al cielo proprio forse no, a 200 gradi per 20 minuti.
È buonissima. In effetti io ogni tanto le griglio e basta, perché dico così almeno sto light, ma poi quando mangi quella con le melanzane fritte è proprio un altro pianeta, è un'altra categoria.
Tutto si può fare in cucina,
ma non vale.
Sai che non sono una purista, però in questo caso il fritto proprio ti richiama, assorbe tutti gli ingredienti trasformandole in un cosmo spaziale.
Ti dirò di più, siccome il genere di conforto ha anche il potere, il sapore, il profumo, gli odori, quello proprio di evocativo, di riportarti certo. indietro nel tempo, solo se fritta mi riporta là,
sì.
Se no è un'altra
altrimenti
cosa
altrimenti ti fa stare a Mosta in zona centro,
meno bello.
Senti,
sì.
A proposito della tua casetta, durante il lockdown tu sei tra le tantissime persone che si sono ritrovate sole a un certo punto, sì. Per dei mesi solo dentro casa, e sei diventato un cuoco provetto.
No, adesso provetto mi sembra un po' tanto, però diciamo che ho tentato, più che altro un po' spinto come tantissimi dalla noia. E anche un po' per necessità, perché alla fine, sai, non ci fai caso, però tu esci, ti muovi in una vita normale, regolare, differenzi tanto, anche perché a volte mangi fuori, a volte ti riorganizzi qua, magari in radio, in uno studio fai dell'altro, insomma vai con la pausa pranzo con i tuoi colleghi, e invece se sei sempre a casa dopo un po' diventa una routine quotidiana che ti annienta, no? ti uccide, e per cui ho detto vabbè, prova a fare delle cose, ma non ho fatto niente di eccezionale, cioè sono partito dalle cose semplici. Allora, sono molto bravo
a fare le torte salate.
Le torte salate, brava.
Sapevo.
E sono un libro aperto per te, un libro di cucina aperto.
Perché anche alle cene, quando si dice ognuno porta qualcosa, arrivano 74 torte salate.
Perché
chi non sa cucinare tanto bene, quello fa.
Sì, perché è difficile sbagliare. Cioè, se prendi degli ingredienti buoni, per esempio, io la faccio con la base di spinaci, non so, su quello. Cioè, lì ho capito che scegliere gli spinaci freschi e fa è un'altra parrocchia rispetto a quelli surgelati a cubetti, che ci vuole anche un'ora per togliere quella forma a cubo che ha lo spinacio quando è cubettato nel ghiaccio.
Lo potresti friggere come fanno i cinesi col gelato.
Brava, esatto, e rimarrebbero dei cubetti fritti. No, per cui quella per esempio c'è delle accortezze, poi mi piace perché le faccio molto formaggiose e quindi a differenza di quanto si è detto all'inizio, altro che bresaola, io mi sfondo di formaggi, lì proprio il mio guilty pleasure del e ne metto tanti. Ho fatto tanti tipi diversi, ho imparato a fare anche altre cose, ho provato a fare il polpettone col...
Ah bravo, non me ne hai parlato.
Non te l'ho parlato perché mi fa venire i nervi che non
riesco. Riuscito a metà.
A metà perché faccio il polpettone, poi lo riempio dentro col vitello, quello macinato. Lo richiudo per mettere dentro anche lì un po' di ripieno di formaggio, lo faccio così e poi lo giro, no, dentro nella padella. Ma nel momento in cui lo metto, diciamo col taglio della giuntura verso l'alto e fino a lì tutto bene. Quando poi lo devo girare, perché altrimenti si cuoce solo sotto, mi si apre. E
ma
quindi...
non deve esserci il taglio della giuntura, tu fai come una polpetta gigante e poi la infarini. Se la infarini si sigilla.
Ah, ecco, mi mancava il passaggio della farina. Ah, grazie. Allora adesso
c'hai
ragione, un'amica che è un drago, non hai ragione.
Che mi hai sotto mano.
Sì.
Allora, mi racconti anche delle lenticchie.
Ah, ma che ridere, perché lì ho detto scusa, le lenticchie a me, non so se anche a te, a me le lenticchie piacciono da morire.
Tantissimo, io impazzisco.
Però
mi piacciono soprattutto quelle indiane, quelle arancioni.
Ah, non arrivo a tanto, però diciamo che io dico, ma le lenticchie perché poi uno le deve mangiare sempre solo tipo sotto Natale, no? che dice le mangio in quel periodo lì. Io le voglio mangiare anche a Capodanno, Natale, Capodanno. Le voglio mangiare anche
sempre,
a marzo,
certo.
Le voglio mangiare a settembre, hai capito?
Certo.
Così, ma perché devo? Allora sono andato, ho comprato una busta di lenticchie e c'è scritto di mettere dentro nell'acqua. E io le ho messe tutte. Quando te l'ho raccontato, tu sei impazzita.
È proprio per il cenone di Capodanno. Tutte le metti solo per il cenone di Capodanno.
È brava. Io invece, che era, che ne so, aprile, le ho messe ad aprile uguale, ma tutte. Tra l'altro sono partito che siccome assorbo, ho scoperto che assorbono tanto l'acqua e diventano il triplo, non
ma
so.
Ma certo, ma no, tu non te li ricordi gli esperimenti che facevamo all'elementare, che mettevi la lenticchia sopra il batuffolo di cotone bevuto d'acqua e faceva la pianta. Piano piano si gonfiavano.
Si gonfiavano e io ho cambiato tre padelle, perché c'è cioè, tre pentole, perché dicevo, ma non ci stanno più, allora frutta, le rovesciavo in una più grande e alla fine sai quella imperiale ho dovuto prendere, tantissime, e allora avevo...
E detto, ma chi invito adesso?
Che cosa me ne faccio di tutte queste lenticchie? Per cui sono venuto qui, ho chiesto alla mia amica Marisa Passa, ho detto, Mari, senti, io ho fatto tutto un bustone di lenticchie, cosa è? Surgelale, per cui sono andato, ho comprato all'IKEA le bustine, quelle lì da mettere nel freezer, e se vuoi ho tipo...
Ce ne hai?
14.000 bustine di lenticchie, e ogni tanto, però sai che ti dico, le tolgo, sono surgelate, le faccio scongelare, ogni tanto magari gli do anche una botta di microonde, sai, con lo scongelamento automatico, e ti dirò, le ripassi un attimo in padella, sono sempre buone.
Ed è festa.
Sì. Sì, sì.
Senti, ma se tu dovessi scegliere i tuoi piatti preferiti?
In assoluto?
Sì, in assoluto. Lo so che se la battono, no? Con quei primati e
allora,
della ricchezza, delle classifiche della ricchezza, sai che sale uno e scende l'altro.
Esatto, cioè diciamo che nel mio cuore ci sono due piatti un po' che cambiano sempre a seconda. Se me lo chiedi adesso ti dico la parmigiana di melanzane. Sane. Se me lo chiedi fra un mese ti potrei dire i tortelli di zucca, perché esattamente come Forbes, che tutti i mesi fa la classifica dei più ricchi, Bezos o Musk o Bezos, che se la giocano, così i miei due piatti del cuore salgono e scendono.
E per le azioni, diciamo, del tuo cuore seguono la stagionalità, come giusto che sia.
Esatto, per cui nel periodo in cui c'è la zucca vincono i tortelli di zucca. Peraltro, diciamo, non cappellacci ferraresi, ma più tortello di zucca mantovano, perché ovviamente l'ho assaggiato lì per la prima volta nella mia vita. Ti aggiungo anche il tirotto.
Cos'è il tirotto?
Ma lo conoscono in pochi, c'è soltanto in una zona della provincia di Mantova, non ti so dire esattamente, però è una prova, chi è di lì, cioè ti accetta, diciamo, nella comunità solo se dici che il tirotto è buono.
Okay.
Altrimenti ti guardano con diffidenza. È una specie di focaccia, fai conto, però non è lievitata, cioè non ha la consistenza, sembra quasi una focaccia, come se fosse senza lievito, cioè più bagnata e anche meno soffice, ecco, con tantissima cipolla dentro. È buonissimo. Ho visto una
e la mangi come? Con i salumi, con i formaggi?
La puoi mangiare anche da sola, cioè meglio in comitiva, perché poi dopo c'è un alito che ovviamente estende,
certo,
perché è forte, però è buonissima, la fanno anche lì, fanno in alcune zone, diciamo, del Mantovano, fanno un periodo dell'anno dove c'è proprio la sagra del tirotto, vai, lo mangi. E sai chi? Ho visto una puntata di un programma di Cracco che è un grande fan del tirotto.
Veramente?
Te lo giuro. E infatti lì poi tutta la zona, hai visto? Cracco dice che il tirotto è perché...
Cracco dice che il tirotto,
esatto.
Il tirotto tira.
Il tirotto tira.
Perché il tirotto sembra tira, ma un po' no.
Perché è così, cioè anche quello un po' di video, ti piace o non ti piace, perché il sapore è un po' forte.
Cracco alla fine diventa
allora
un tigrotto.
Sì. Brava, esatto. Quindi diciamo questi due insieme al tirotto, le mie tre cose, quindi il mio podio preferito, ecco, sì.
E ovviamente questi sono legati, diciamo, nel ripieno c'è anche tanto amore.
Sì, tantissimo.
Perché...
diciamo due amori diversi, ecco,
sì.
Uno un po' più adolescenziale nei confronti della nonna, uno più maturo invece nei confronti di una persona.
Certo, che
sì.
L'Angela, che
sì,
era
sì,
di
sì.
Lì, per cui ovviamente quel ripieno è molto potente.
Molto,
sempre
molto
ti,
potente.
Ti riporterà
sì.
Lì.
Sì.
Diamo un bacio anche a quel ripieno.
Come no.
Poi hai avuto anche una fase di influencer del pesto, te lo ricordi, Vittorio?
Come no, tra l'altro sostenuta a gran voce dalla Mari, perché io, diciamo che ecco, nel condimento della pasta al primo posto io metto il pesto. Anche lì per necessità di quando ero bambino, perché se non facevo i bidet
di pomodoro, di pomodoro,
c'era il pesto già pronto, che è comodissimo alla fine. E tra l'altro io ho una cara amica che frequenta tanto la Liguria, va spesso lì con suo marito,
e
eccetera.
Sono io.
E mi dice sempre, guarda, giuro che te lo porto, perché quello fatto lì è un altro pianeta. No, lo so, grazie, non me ne ha mai portato un grammo la Mari.
No,
mai.
hai ragione, eh. No, perché c'è un posto che fa un pesto buonissimo, eccetera, però io mi devo ricordare di andarci sabato, perché sennò la domenica è chiusa.
Ah, ok.
Al supermercato ti posso comprare un pesto che è più buono di quello di Milano, sicuramente. Però
ma non è
comunque
quello. No, ma io aspetto l'eccellenza, prima o poi arriverà.
Vabbè, comunque Pesto di Prati ha mandato, non so, 80 kg di pesto, e tu come un rappresentante
li distribuivo qui, e andavo in giro
in ufficio
a fare i sacchetti. Me ne aveva mandato talmente tanto. Ho scoperto che si può surgelare il pesto, per cui diciamo che ho una fornitura da qui ai prossimi, credo, 6 o 7 anni di pesto, perché me l'hanno mandato tantissimo. Sì, il mio progetto di diventare influencer del pesto continua, prosegue. Per cui sappiate che sono sempre a disposizione per assaggiarne di nuovi.
Poi sarebbe bellissimo, appunto, visto anche il tuo fisico, proprio trasformarti in Hulk per davvero, però color verde, non Hulk ma verde pesto.
Sarebbe stupendo.
Saresti il miglior testimonial.
Con qualche pinolo qua e là.
Due pinoli sui capezzoli.
Sì.
Senti, io scherzo molto, però sul fatto che appunto è un'alimentazione di tipo controllata, però tu sei un grande sportivo.
Sì.
Ti butti con il paracadute, fai pesca subacquea, cioè ovviamente una persona così sportiva non può rimpinzarsi di cibo e poi buttarsi giù cielo.
Sì, questo in realtà poi è un mito un po' da sfatare anche questo, nel senso che puoi mangiare, noi mangiamo per esempio, che ne so, tutta cucina bergamasca, cremonese,
però.
No, anche prima, anche
prima.
Durante, sì.
E non vi si ripropone in volo, no?
Allora, guarda, se tu fai parte della categoria dei first flyer, come si dice, cioè di quelli che provano per la prima volta, il consiglio è quello ovviamente di stare super leggeri, di non bere alcolici, di non mangiare robe troppo pesanti, perché in effetti quella giostra lì è un po', hai capito, è un po' un grande
una centrifuga, certo.
Esatto. Per cui forse è meglio lascia stare. Però dopo tanti anni alla fine sei abituato.
Lo
ti
sai
dico,
bilanciare.
Ma
sì.
Certo.
È come
certo.
Mio marito che scia con l'Oden.
Bravo,
e puoi
bravo.
Anche non avere il piumino, no? Quindi impari a gestirti.
Certo,
anche un peso interno.
Se la tecnica è dalla tua parte, puoi gestire anche lo stomaco, come dire. Per cui mangiamo
certo.
Della roba. Sì, sì, anche proprio, che ne so, roba al burro fuso, polenta e come si dice... E manzo dentro, cervo anche durante, per cui robe anche impegnative.
Certo,
sì, sì.
Io vi immagino da sopra cercare i ristoranti mentre sei col paracadute, dici aspetta, vedo che ci sono posti all'aperto lì.
C'è
in
una
quella
sagra.
Baita.
Esattamente.
Senti, stai preparando anche un'esperienza vera e propria che è diversa da tutte quelle che hai fatto finora, perché ti alleni molto, perché salirai sul Cervino, è vero?
Beh, questo è il progetto, io spero di arrivarci, Mari, perché ne stiamo parlando proprio in questi giorni, ed è una follia, ti devo dire, mossa esclusivamente dall'entusiasmo e dall'amore che ho e che nutro nei confronti di quella montagna meravigliosa. Ho incontrato per altri motivi uno degli scalatori più famosi al mondo e più bravi al mondo, cioè Hervé Barmas, che tra l'altro collabora un po' anche con Radio DJ,
sì.
Per cui lo possiamo dire serenamente. Lui mi ha detto, vedendo, capendo, perché ci si capisce fra amanti del Cervino, ha detto, ma senti, ma a te questa montagna piace tanto, la vogliamo scalare insieme?
Io a detto, me ma non io... l'avrebbe detto mai. Ti fai trovare tipo a valle
a mangiare, e gli ho detto di sì. Ora chiaramente tra il dire e il fare, in questo caso ci sono di mezzo 4000 e quasi 500 metri, per cui sarà un'impresa importante, credo anche difficile, ma soprattutto spero e mi auguro, ma ne sono quasi certo, molto emozionante.
Sì.
Perché sarà davvero incredibile il momento, spero che questo momento si avveri, di arrivare in cima. Ecco, quel momento sarà meraviglioso. Diciamo, per stare in tema, gli ho detto, Hervé, ad una condizione, cioè ci sfondiamo di fontina.
Certo.
E lui mi ha detto, allora siamo a posto, allora siamo già a metà.
Anch'io l'avrei posta come condizione.
Sì.
Ora, lo sai che la montagna fa venire fame, no?
Sì,
per forza,
sì,
è sempre
sì.
Così. Io quando vado in montagna, Antagnod, mi fermo già sotto ad Arnat, magari, per farmi le castagne col miele e il lardo, il cotechino con le patate, ma perché è la montagna che ti spinge a mangiare.
Certo.
Ecco perché... arrivato il momento del picco più alto della tua attività culinaria, cioè prepararmi la tua torta paesana.
Ma volentieri, ma che meraviglia!
Finale.
Scusa, io mi sono portato due appunti perché voglio dire questa cosa. Là io sono più bravo nella pasticceria, diciamo, perché
sì,
è più precisa come me, hai capito? Io quando sento voi bravissimi che cucinate dite che ne so,
occhio, ma se ne metti un po'. Sentimento, certo.
Brava. Io vorrei scavallare quella cosa di riuscire ad arrivare dentro casa mia, aprire il frigo e da lì ispirarmi. Invece non sono capace, non riesco a unire gli elementi, hai capito? Perché non ho quella maestria. Con invece i dolci è più semplice, perché 100 grammi sono 100 grammi. Io una volta alla Mario ho raccontato che ce n'erano nella bilancia elettronica 102.
L'ha tolti.
Perché
vabbè,
ho detto,
se
no...
precise, faresti la felicità di Gino Massari, che
sì,
magari
sì,
dice
sì.
12 grammi di uovo. E come li peso 12 grammi di uovo?
Io ci riuscirei. Comunque, per preparare la torta paesana, famosa nella zona di Monza o diciamo di tutta la Brianza, come spesso accade, torta povera, che arriva dalla tradizione di coloro che non avevano tanti soldi, contadini, ammesso che ce ne fossero. A Monza si scalda il latte a parte per in un pentolino e lo devi però spegnere prima che vada in ebollizione, perché non va bene, sennò credo faccia quella panna sopra che non ci sta. Poi bisogna tagliare a tocchetti del pane raffermo che hai messo da parte, che hai tenuto nei giorni precedenti. Io qui però faccio un'aggiunta, cioè metto metà pane vecchio e metà biscotti. Perché
sì.
Comunque.
Ah, perché è il tuo touch.
Ma perché credo che comunque dia più gusto, anzi, ne sono certo. Poi grattugiare della buccia d'arancia,
sì.
la uniremo poi successivamente, diciamo, nel pane raffermo, quando fai tutta quella specie di
sì,
polpettone
sì.
finale.
L'andremo ad unire, sì. Sai che si usa sempre questo.
L'andremo ad unire, sì, esatto.
Tempo.
Poi bisogna spremere del succo d'arancia che servirà in abbinamento delle uvette che abbiamo messo da parte, perché l'uvetta di suo, se no, è troppo dura, così la ammorbidisce.
E quindi si reidrata.
Esattamente, io gli do anche un goccio di rum.
Certo.
Perché secondo me non ci sa. Ok.
Io uno me lo bevo anche.
Brava, strada facendo. Il latte caldo a quel punto tu lo versi dentro nel pane, e nel mio caso anche con un po' di biscotti, in modo che si ammorbidisca. Devi girare, perché ogni pezzo deve essere morbido in modo omogeneo affinché cuocia. Anche in modo omogeneo, soprattutto non ti ritrovi dei pezzi che danno fastidio in bocca. Mentre aspettate che il pane si ammorbidisce, mettete in ammollo appunto l'uvetta nell'arancia e la lasciate da parte. Nel mixer frullate degli amaretti.
Sì.
Ok, perché l'amaretto, ragazzi, è fondamentale,
sì,
nella
sì,
torta.
Sì, dà proprio il sapore.
È buonissimo, anzi a volte ti interrogo, dici cos'è questo retrogusto. Poi quelli bravi, non me, però capisci subito che è l'amaretto. Poi prendi del cacao amaro. Io faccio così anche, spezzetto, grattugio anche una...
Tavoletta di cioccolato,
sì,
fondente.
Sì, che lo preferisco la polvere, diciamo quella un po' più industriale, che poi dopo ovviamente però è fondamentale. In una ciotolina a parte dovete sbattere delle uova, le unite al composto del pane, del latte, perché quello amalgama bene. Io a volte non mi dimentico, non lo metto, ma va bene. Prepari la teglia, versi tutto questo contenuto e io poi a quel punto metto dei pinoli strada facendo, però ne lascio un pochino a parte perché costano tantissimi i pinoli, quindi cioè, non in abbondanza.
Alcuni li fai incastonare in degli anelli.
No, però diciamo, quando l'impasto, che comunque è abbastanza corposo per cui non affondano i pinoli, io gli do, come dire, una sparpagliata sopra,
sì,
perché poi a torta finita ce li hai in alto, che sono più
sì,
belli
sì,
da vedere.
E uno dice comunque ha speso.
E invece no, dentro c'è nulla. Tutti sopra. Sono tutti sopra per farla la scena del ricco, che poi ricco non sei. La torta paesana di Monza.
Caro Vic, senti, è stato un piacere stare con te.
Anche per me.
Saluto con una citazione,
sì,
di Leonardo da Vinci, che fa molto
wow.
Ma nell'arancio c'è la vitamina C.
Sì.
Però è davvero bella.
Sentiamo.
Dice: una volta provata l'ebbrezza del volo, quando sarai di nuovo coi piedi per terra, continuerai a guardare il cielo. Ed è bellissimo,
bellissimo.
Ed è quello che ti auguro, ma non
grazie.
Ne hai bisogno, perché il cielo lo guardi sempre.
Adesso
ciao,
vengo
Vittorio,
ad abbracciarti. Grazie.
Wow, grazie.
Generi di Conforto è un podcast scritto da me, Marisa Passera, con la collaborazione di Costanza Danelon. Riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.